Bastian Contrario. Partner Knights a Bastian Contrario.
Ed eccomi a bordo anche oggi, cari miei pirati di radio e di terra. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Come dicevo qualche tempo fa, io, Elodie Wurst, ho avuto la fortuna di nascere mezzo secolo fa in un paese di provincia, coccolata nipote della maestra con la M maiuscola. Ma in quell'epoca, che ora sembra lontana quasi quanto la preistoria, sussisteva un tempo umano che ora, e non credo per mia mancanza, non ritrovo. Ricordo la nonna che chiamava El Longo, un anziano signore che all'occorrenza offriva i suoi servizi come giardiniere. Ricordo Zino, che veniva semplicemente per cambiare le lampadine. A me sembravano anziani, ma si sa, quando si è bambini già i trentenni ci sembrano incredibilmente vecchi. Per contro però c'era il nipote della Nori, che l'aiutava a dar da mangiare agli animali della fattoria. E c'ero io, che a volte mi trovavo ospite gradita, mentre in classe una delle zie insegnava ai ragazzi grandi. Comunque, tornando a noi e a quanto poco o tanto vi ho già raccontato, io poi ho abbandonato il mio paese e sono approdata in città, venendo poi distribuita, se così si può dire, tra una realtà e l'altra durante l'estate. Se mi si chiedesse quando ho iniziato a lavorare, potrei quasi dire di aver iniziato a 6 o 7 anni. Bionda come una tedesca e agghindata col tipico sari indiano, accoglievo con la serietà che solo i bimbi che si prendono sul serio sono in grado di avere la clientela che entrava nel negozio di articoli orientali che era di proprietà di una zia. Ogni anno, nelle vacanze estive e natalizie, giocavo a fare la commessa, completamente calata nella parte, passando via via da mascotte del negozio a ragazzina capace e competente nel trattare con i clienti, nel disporre le vetrine, nell'illustrare la fattura e la provenienza di abiti e monili e nel riconoscere con sicurezza pietre dure dei vari paesi. Imparavo, inconsapevole e leggera, orgogliosa del mio diventare capace sempre un po' di più. Non avevo contratti, né orari, né stipendi. Quando c'ero semplicemente aiutavo e aiutando imparavo e venivo pagata con regali che potevo scegliere tra le cose da mille e una notte che mi circondavano in quel bellissimo negozio intriso di profumi di incenso. Ebbi il massimo della soddisfazione l'anno in cui, 14enne, mi occupai per quasi tutto agosto del negozio, sola nella vendita e negli allestimenti, con l'unico appoggio del figlio 18enne della commessa per quanto riguardava la contabilità. Nel caldo agosto cittadino riuscii a vendere più di quanto non avessero venduto la zia e la sua commessa nelle festività di Natale. Non credo di dovervi spiegare quanto questo abbia sostenuto la mia autostima, mi abbia permesso di essere fiera di me, mi abbia fatta sentire in gamba. In quel periodo dalla zia orbitava anche un gruppetto di altri adolescenti, un po' più grandi di me, chi si occupava di dare una mano con gli svariati animali che abitavano la casa, chi con le sue 3 bimbe, chi faceva per lei qualche commissione, chi l'aiutava a caricare e scaricare la macchina costantemente strastipata di merce del negozio, di panni da lavare provenienti dalla pizzeria di proprietà del marito, di tutte le cose che seguono invariabilmente 3 bimbe piccole e una cugina un po' più grande. Tutti tornavano a casa contenti, tutti orgogliosi del loro lavoretto dal quale ricevevano mance una tantum, mance certe e non concordate, ringraziamenti concreti per la loro buona volontà. Con alcuni di loro, che in quel caso erano effettivamente assunti, imparavo a far la cameriera e a servire al bar. Ero in famiglia, mi rendevo utile, mi divertivo, imparavo ed ero soddisfatta e gratificata. E intanto tutti si cresceva. Con lo stesso sistema, frequentando curiosa altri laboratori artigianali di amici di famiglia, ho imparato un po' a far cornici, ad aggiustare piccoli elettrodomestici, a usare la macchina da cucire, a risolvermi piccoli guai meccanici del motorino prima e dell'auto poi. Allo stesso modo i miei amici davano una mano nelle attività familiari, aiutavano a tempo perso le loro madri e consegnavano il prodotto dei lavori che un tempo magliaie, intarsiatrici e confezionatrici di tomaie facevano a casa accudendo allo stesso tempo le loro famiglie. Caspita, quando sarà stato? 1000 anni fa? No, ora ricordo, non più di 30. A quel tempo non era tutto così fiscale e regolamentato. A quel tempo non era il diploma ad aprirti una via, ma l'esperienza acquisita sul campo. A quel tempo andare a fare assistenza ad una persona ospedalizzata era cosa umana per chi si offriva e per chi riceveva, cosa che nasceva sul passaparola e sulla fiducia reciproca. A quel tempo c'era meno forma e più sostanza, meno scartoffie e più esperienza. A quel tempo non mancavano i pericoli e non mancavano nemmeno i rischi, e probabilmente quasi nessuno aveva un'assicurazione che li coprisse. Però c'erano altre cose, c'erano i riferimenti, persone accanto alle quali si cresceva umanamente e lavorativamente. A quei tempi, davanti a un incidente di qualsiasi natura, anziché puntare il dito, ci si raccoglieva intorno allo sventurato per rimettere in sesto quanto si poteva. Perché era chiaro a tutti che l'incidente è imprevedibile per antonomasia e insito nel vivere quanto lo è uno starnuto nel corso di una stagione fredda. Io sto per dire quanto dirò, perché in quanto bastian contrario, in un certo senso ne ho ruolo e titolo. So di andare contro un muro se non esalto il lavoro in regola e le pezze giustificative, ma a me sta cosa puzza né più né meno della legge sulla privacy, che tutela solo chi ha cose da nascondere. Se è vero che il lavoro in regola garantisce, o meglio, spesso promette soltanto di garantire il rispetto di certi diritti, dalla sperata pensione alla copertura in caso di malattie, riposi, eccetera, 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 è altrettanto vero che, come sempre, la rigidità è limitante e riduttiva, tanto quanto l'eccessiva richiesta di titoli, che troppo spesso alla resa dei conti si rivelano assolutamente inversamente proporzionali alla capacità di chi esegue i lavori, rispetto a molti che li hanno svolti senza tanti diplomi, inglesismi e ridondanza burocratica. Io trovo molti aspetti negativi in questa mitizzata regola e le regole accessorie che le fanno da corollario, che a ben guardare è, tanto per cambiare, una delle mille attenzioni che lo Stato pone raccontando di farlo per i cittadini stessi e non per controllare fino all'ultimo centesimo nelle piccole tasche, lasciando inviolate quelle ben più grandi. Date le esperienze che ho raccontato, la prima cosa che mi crea un fastidio quasi fisico è la folle pretesa di far passare i nostri ragazzi, che nella maggior parte dei casi provengono da contesti in cui il senso di responsabilità è un aspetto quasi opzionale e da un mondo scolastico con pecche incommensurabili, a un mondo lavorativo e adulto per il quale, per la prima volta nella storia, non esiste continuità formativa, educativa o familiare. In natura gli animali adulti, attraverso il gioco, insegnano ai cuccioli le regole della sopravvivenza, a seconda dell'ambiente da cui provengono e nel quale devono vivere. Il lavoro o non lavoro, che ho sperimentato anch'io, è l'equivalente in contesto umano. La sua assenza in virtù del rispetto di una posizione lavorativa legata alla regola porta, sempre secondo me, a inserirsi in un contesto lavorativo così, d'amblè, senza la forza dell'esperienza di chi ci è vicino e ci ha preceduti. Ci saranno sicuramente casi in cui questo va più che bene, casi in cui non c'è un'esperienza precedente che possa sostenere, ma l'alienazione contingente e competitiva che si è creata negli ambiti lavorativi, che ci fa sentire sempre più isolati, più soli, più fragili e quindi anche più ricattabili, anziché tutelarci, ci ha portati a una grande regressione rispetto ai diritti acquisiti con tanti sacrifici nel secolo scorso. Perché la legge non arriva comunque dove leggi non scritte vengono rispettate con sottomesso e tacito consenso. Prendiamo in considerazione la parola collaborare nel senso stretto di lavorare insieme, indicato dal termine stesso. È sicuramente una condizione meno frustrante ed emotivante che lavorare da soli, e a quanto pare anche più produttiva, se non addirittura, in casi specifici, anche più creativa e quindi risolutiva che far da soli. E inoltre ci rende più forti, ci permette di confrontarci, di sostenerci gli uni con gli altri, ci fa sentire gruppo e meno vulnerabili. Tornando comunque al mio disappunto per la regola a tutti i costi, vuoi mettere la possibilità di arrotondare in un mese più difficile facendo anche cose davvero occasionali? Entrare per caso in un bar in una sera davvero più caotica del solito e poter dire al titolare semplicemente «Serve una mano?» e risolvere lì, al momento, il problema del momento, senza considerare la gioia che scaturisce quando si fa quel che serve, quando serve. Non voglio dilungarmi. Tutti gli esempi che mi vengono in mente alla fine convogliano sulla possibilità di imparare a crescere con naturalezza e contribuire personalmente agli eventi senza i filtri imposti dalle solite paure che vediamo emergere tutti i giorni nella fottuta battuta e irreale convinzione che prima o poi potremo controllare tutto, evitando così il rischio di vivere. Bene, per oggi è tutto. Spero come sempre di avervi fatto far buon viaggio. Ringrazio tutta la ciurma di Radio Pirata, la radio nella radio, e il buon sito di Yasta Radio, dal quale prendiamo ogni volta il largo nel nostro mare. Vi ricordo che ci trovate su Facebook e sul sito, appunto, di yastaradio.com, e che il mio bastian contrario vi aspetta con il resto della ciurma nelle repliche del giovedì e del sabato alle 11 e, successivamente, in solitaria, cercando sul blogspot di Elena Furio. Al prossimo bordeggio, Ellie the Worst.